Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Purtroppo, vedete, la predicazione della Madonna, della Vergine Maria, con l'andare del tempo è diventata sempre più una specie di poema letterario. E noi abbiamo cominciato in un certo modo a far diventare Maria come un idolo. La guardiamo così, lei, la Madonna. Ci dimentichiamo che la gloria maggiore di Maria, per cui lei è quello che è perché ha messo al mondo Gesù Cristo, per cui la sua importanza, il suo significato nasce da questa maternità. Lodiamo molto Maria Vergine, ma no, dobbiamo dire prima Maria Madre, perché se non c'è questa maternità neppure si capisce questa verginità. Poi non so se la Madonna, se si è detto alcuni, per tutelare la sua verginità mette in difficoltà l'angelo, è che è una cretina a questo punto, perché mi dite voi, uno che viene a dire devi concepire il figlio di Dio, sapete, ma io non voglio avere questo, eccetera eccetera. Guardate, io più leggo i discorsi e queste grandi omelie sulla Madonna, più me ne esco proprio disorientato, perché ho l'impressione che è tutta retorica. Laddove invece il mistero di Maria è un mistero molto vicino a noi. Cioè, quando noi parliamo della Madonna, parliamo di noi, perché voi siete ora Maria. E quindi quando diciamo una parola per lei, la diciamo per noi. Guardate la Chiesa greca che fa. Quando battezzano un bambino, piccolo, neonato, lo battezzano, poi gli danno la comunione e la cresima. Gli danno subito la comunione al bambino. Che vuol significare questo? Concepita senza peccato, diciamo di lei. E quel bambino, dopo il battesimo, non è un concepito senza peccato. Diciamo, il battesimo ci trasforma, noi rinasciamo completamente. Allora, l'umanità è messa da parte. E ognuno di voi, ognuno di noi, quando è stato battezzato, come è diventato? Concepito senza peccato. Per noi, poiché quello che vale è solamente la parte fisica, sul figlio di papà e di mamma, non abbiamo la chiarezza del battesimo. Il battesimo ci rende concepiti senza peccato. Quindi quando diciamo Maria Immacolata, Maria concepita senza peccato, lo stiamo dicendo di noi. E perché non ci siano equivoci, la Chiesa greca la dà direttamente al bambino, che non ha avuto ancora il modo di dire voglio fare questo, voglio fare quest'altro. Invece quando battezziamo un adulto, diciamo, vabbè, ma quello può non crederci, puoi fare, puoi dire, innanzitutto è concepito senza peccato, guardate. Se cominciassimo a capire questo, faremmo meno suoni, sviolinate, fiori e roba varia alla Madonna, e più sentiremmo la responsabilità di quello che siamo diventati. Noi dimentichiamo il battesimo, laddove in fondo è l'unica cosa. Il Papa ha detto una frase che io amavo ripetere sempre: quasi nessuno di noi ricorda la data del suo battesimo. Quando battezzavo i bambini a piedi rotti, io ci ho sempre regalato una medaglietta in cui stava scritto da un lato figlio mio, che voleva dire quando si domanderà figli chi? Di Dio, e dietro la data del suo battesimo. Noi facciamo la festa del nostro compleanno, ma facciamo mai la festa dell'Immacolata Concezione di ognuno di noi? Queste sono le cose piccole, banali, ma sono la base della nostra fede. Noi facciamo le grandi encicliche, le grandi cose, i convegni, i congressi, i concili, e non badiamo alla cosa essenziale: ognuno di noi è stato concepito senza peccato. Poi dopo possiamo guaiare la nostra vita, poi dopo possiamo mangiare il frutto, come sta scritto nella prima lettura, ma la cosa fondamentale è che noi siamo concepiti senza peccato. Ricordatevelo, guardate. Perciò quando si dice la Madonna è stata assunta in cielo, corpo e anima, non è un fatto solo suo, è un fatto nostro. E se pensassimo così dei nostri cari defunti, li vedremmo assunti in cielo nel loro corpo e nella loro anima, non penseremmo più al cimitero dove ne conserviamo le spoglie, penseremo a loro salire in cielo. Invece la Madonna è stata assunta in cielo, e beh, e mio padre e mia madre dove stanno? Sono stati assunti in cielo. Questo è il significato dei dogmi della Madonna. Allora tutto a fa polemico, se quando è assunto in cielo portava un vestito azzurro, portava verde, se saliva in verticale oppure planava. Ma che senso tiene? La fede ci insegna delle cose fondamentali. E quando diciamo la Maria è madre del Cristo, ma scusate, voi che siete? E noi che siamo se non padre e madre di nostro Signore Gesù Cristo? Ognuno di noi lo concepisce, lo genera e lo offre al mondo. Questa è la vita cristiana. Perciò io dico, ogni teologia mariana è teologia dell'uomo. Invece i mariologi si affannano a farla salire e sale, alla fine diventa per noi come un alieno la Madonna. Tanto è vero che noi diciamo, oh Maria, e quello dice, ma tu dove mi vai cercando? Cercami qua. Mo siete voi Maria, voi fra poco insieme con me Giuseppe concepite il Cristo. Noi fra poco avremo il Cristo in mezzo a noi, voi ve lo mangiate e lo andate a portare fuori. Diceva sempre una frase che un amico mio ripeteva con grande cose, me la ripeteva sempre: si entra in chiesa per uscire, voi venite in chiesa per poter poi uscire con una gravidanza in atto, la gravidanza del Cristo. Andatelo a partorire fra le persone, andatelo a metterlo in una mangiatoia perché gli altri se lo mangino. Questa è la bellezza dei dogmi mariani. Perciò io mi sono scocciato dei gigli, dei fiori, delle cose, tutto questo apparato. Sembra quasi una divinità estranea alla nostra fede, quando invece siamo noi. Tutto questo, vedete, mi ha fatto riflettere molto su quello che vi dicevo un'altra volta, e qualcuno si è scandalizzato, quando mi ha detto queste immagini della Madonna non mi piacciono, dicevo io. Perché sono immagini di una donna coronata, quella di una donna afflitta, quindi una regina afflitta, una regina qua che sta serena e tranquilla. La Madonna senza il bambino, vi dicevo l'altra volta, non ha proprio senso, perché questa è una donna. Vedete che nella prima immagine della Madonna dell'Immacolata Concezione di Lourdes, fateci caso che perlomeno l'artista che l'ha fatto o la veggente che l'ha detto, lei tiene sotto i piedi la luna e calpesta il serpente e ha le 12 stelle. Che sono quei segni? Per fare solamente una bella statua? No, perché richiamano l'Apocalisse. E dice, non vi credete che io sono una manichena, che io sono una donna così per fare l'immagine della Madonna? No, io sono quella che è stata rivelata nell'Apocalisse. Vidi una donna così cinta di sopra, eccetera. Qua sono perduto pure quei segni, vedete? E a me mi ha messo un poco, mi ha messo in crisi il fatto che io dico, ma è possibile mai che nell'ultima apparizione la Madonna viene sempre sola? E poi è diventato di moda che le Madonne che noi teniamo, sarà quella di Migiugori, sarà quella di Cosa, di Lourdes, sarà quella di Carabandallo, sarà quella di Portogallo, eccetera. Sempre solo. E mi è entrato in testa sto palligno. Ha detto, ma che significa? Perché io sono molto poco tenero per tutte queste apparizioni, rivelazioni. Non è che non ci credo, devo dirvi con onestà, però ritengo che vadano, come poi la Chiesa dice sotto sotto, vanno riferite alla persona che le ha vissute. Cioè, se vado a Migiugori non vedo niente. Loro dicono di vedere e fare, per loro è tutto quello che è vero. Chi ci entra nella loro coscienza? Io no. Però, che vuol significare che mo la Madonna si presenta da sola? E che vuol significare il fatto che una volta si presentava vestita da regina, vedete allora ancora l'immagine dell'addolorata, è tutta vestita con abiti regali, anche questa grosso modo è vestita in abiti sontuosi, si vestiva da regina, sempre col figlio in genere, sempre col figlio, mo è diventata monaca. Perché la vedete sempre con un camice bianco, con una cissa azzurra nella vita, con una cosa, casomai con un rosario in mano. Perché, mi domando io? Allora, poiché ho sempre fiducia che nella nostra realtà anche queste apparizioni possono avere un significato di comunicazione di una verità, possono essere profezia su qualche cosa, io mi sono industriato, mi sono messo a studiare. Che può significare questo fatto? E come vi dicevo prima, poiché le cose che riguardano lei, riguardano noi, ho pensato, vuoi vedere che in questo momento il segno che ci manda l'alto non è la Madonna che ha già concepito e messo al mondo un figlio, ma la donna che sta in attesa dell'Annunciazione. Fateci caso, gli unici quadri in cui vedete Maria da sola è quello in cui arriva l'angelo ad annunciarlo. Maria sola è la Maria dell'Annunciazione, è la donna che sta, come abbiamo letto nel testo, venne un angelo e disse, rallegrati Maria. Allora dico, forse queste apparizioni che ci vengono raccontate e che sono iconicamente espresse da questa donna sola, è l'annuncio che noi, la Maria, siamo in attesa di un'Annunciazione. Anche da noi deve venire un angelo, anche da noi continuamente viene un angelo, e questa è l'ispirazione di Dio che abbiamo completamente dimenticato. Io vi domando, ma che presenza tiene un angelo di Dio nella vostra vita? Che presenza tiene nella vostra esistenza concreta la parola di Dio che vi si accosta? Mettete al mondo i figli, comprate case, vendete, vivete in un certo modo, ma state in ascolto dell'angelo, ci immagino, ma senza alietto, della parola che vi arriva, della voce della coscienza che vi dice state attento, fai in un'altra maniera, opera così. Io ho l'impressione che il nostro tempo ha dimenticato l'annuncio divino. Noi viviamo ormai, Dio sta là, io sto qua. E qua campo come devo campare, secondo le regole della natura, della società. Poi deve arrivare l'Annunciazione, e l'Annunciazione non arriva mai in questo modo. Ecco, se io devo ora considerare valida questa icona, la devo considerare valida perché mi ricorda che noi siamo in attesa di una parola che guidi la nostra vita. Siamo in attesa di che la voce della coscienza ci dica, ricordati che tu concepirai un figlio e lo partorirai e lo metterai in una mangiatoia. Ecco, ve lo sto dicendo ora io sono l'angelo e voi siete Maria. E questo avviene ogni giorno, perché ogni giorno la voce della coscienza ci guida a essere diversi da quello che siamo. E allora si capisce perché la Madonna stava tutta bella là e dice, momento, che devo fare? Perché così siete voi, siamo noi. Anche noi di fronte alla voce della coscienza diciamo, ma mo mi metto a fare questo, ma quello è così, è il contrario, ma quello poi mi diranno questo, ma poi mi diranno quell'altro. e poi mi giudicheranno male. E la Madonna sapeva bene che lo giudicavano male, perché se la pescavano l'avrebbero lapidata per quel figlio. E noi abbiamo paura di essere annunciati. Allora l'annunziata non è passato all'là. L'annunziata siete voi, siamo noi. Io non so se riesco a esprimervi questo concetto, ma è fondamentale, guardate. Perché abbiamo perduto il dialogo con Dio. L'angelo significa il dialogo con Dio, il messaggero, l'annunciatore. E noi non parliamo più con Dio, noi lo stiamo ad ascoltare quando Lui suggerisce di fare qualcosa. Questa è Maria sola. E allora più vedo che nelle apparizioni si compare da sola e più dico, mi sta dicendo, state accorto, che da te sta venendo l'angelo, che da te continuamente viene l'angelo. E state attenti che come io non dubitai in quel momento, ma mi venne la pelle d'oca a pensare quello che sarebbe successo, così verrà anche a te. Perché vedete, ci vuole forza per dire sì a Dio, ci vuole una forza particolare, credere che la vita è più grande della morte. Voi dite, che c'entra? Guardate quell'altra immagine, sotto nel Golgota Maria deve dire il suo sì. Quando cioè si trova a dire, caspita, ho messo al mondo questo figlio, un bellissimo figlio, ha fatto un successo enorme, e mo me lo vedo che sta morendo. A che crede lei in quel momento? E dice sì. Crede alla sua resurrezione. Crede che la vita è più forte della morte. Crede che la morte non esiste più, è stata distrutta. Questo lo viviamo ogni giorno, vedete? Anche in cose molto banali. Quando diciamo, ma mo tu fai questo gesto, e la gente ti dirà, ma quello è cretino, ma come si fa a fare questo, ma quello è pazzo, ti uccidono. Ma la vita è più forte della morte, vincerai alla fine. Ecco, tenete conto di questo. Allora vi accorgete che meno, io dico, meno rosari, meno Ave Marie, meno canti, meno fiori, meno cose, ma molto più introitare la figura di Maria dentro di noi. Questa è la vera mariologia, secondo me, capite? E allora, queste icone che ora vanno di moda, queste icone che portano a venerare non più, come sta al quadro della seconda cappella dove c'è Maria col bambino in braccio, a vedere queste donne sole siamo noi oggi. Allora meno corone, meno fiori, meno tutto e più adesione della nostra esistenza alla parlare di Dio che sta dietro di noi. Tenne quelle vecchie immagini dell'angelo custode, il bambino e l'angelo custode dietro che gli sta sussurrando qualcosa. Quella è l'annunciazione, è l'eterna annunciazione, per cui si vive di forza e si vive con la potenza della vita se apriamo l'orecchio. Perciò dice a un certo punto del Salmo, forami l'orecchio, bucami l'orecchio perché io abbia la capacità di ascoltare. Ecco, non lo so se mi sono riuscito a far capire, però rifletteteci sopra. Io non ho detto, non sono tenero con molta pietà mariana, perché ritengo che la pietà sono espressioni sentimentali, eccetera, eccetera. È la fede quella che bisogna avere. La vita è più forte della morte. Questo dice l'Annunciazione, questo dice l'angelo a Maria, e Maria alla fine dice va bene, fai come dici tu.